Palla in Tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta su Radio Parma, Palla in Tribuna come ogni giorno dal lunedì al venerdì con voi fino circa alle 15. Questa è di fatto la nostra prima settimana con il nuovo anno, il 2023. Abbiamo ricominciato la nostra programmazione canonica, una settimana particolare perché oggi è così una puntata in cui non solo guardiamo alla prima di campionato, il girone di ritorno, la prima del nuovo anno contro il Bari, ma in cui riflettiamo su questo Parma che ha quasi fatto l'impresa a San Siro, 2-1 dopo i supplementari contro l'Inter nell'ottavo di Coppa Italia. Tantissimi di voi chiaramente l'hanno vista in televisione, hanno seguito da vicino questo Parma che ha fatto una grandissima prestazione e che è arrivato lì proprio per passare clamorosamente il turno, regalarsi i quarti. D'altro canto c'è anche l'aspetto così più negativo, le tante energie spese, probabilmente troppe, contando anche i supplementari e un possibile infortunio, quello di Mann, da vedere e valutare le sue condizioni in vista della partita contro il Bari, della ripresa del campionato e in vista di un campionato che è chiaramente la priorità, l'obiettivo della stagione del Parma. Noi parleremo di tutto questo con alcuni ospiti. Tra poco avremo con noi il giornalista della Gazzetta di Parma, Paolo Grossi, che ha scritto anche oggi le pagelle sul giornale sulla partita di ieri sera. Intanto vi ricordo il numero per scriverci, SMS e WhatsApp, 333-9200-170. Parleremo di tanti argomenti, anche di calciomercato. Stasera poi su 12 TV Parma alle 21 torna l'appuntamento proprio con il programma Calciomercato con Marco Valestrazzi, tanti ospiti, ci sarà Andrea Schianchi, ma non solo, Francesco Monaco, Sandro Piovani e diverse sorprese, ma faremo il punto più tardi. Già ci avete scritto in tanti, tra poco leggerò i messaggi. Intanto facciamo il punto nel nostro servizio, un primo bilancio sulla partita di ieri sera.
Personalità, spirito di gruppo, qualità, sono questi gli aspetti positivi che il Parma ha riportato a Collecchio dalla trasferta di Milano e che ha dimostrato al presidente Kyle Kraus in tribuna a San Siro. Un'impresa solo sfiorata contro l'Inter negli ottavi di Coppa Italia. Come in campionato, la ruota della fortuna non ha girato per il verso giusto negli episodi. Il palo sfiorato di Eno nel secondo tempo, ma soprattutto la deviazione decisiva di Osorio sul tiro di Lautaro Martinez a 3 minuti dal 90esimo. Ma i crociati di Pecchi hanno dimostrato molto del loro potenziale alla scala del calcio. Un'iniezione di fiducia che ora deve portare benefici in campionato, anche se paradossalmente il gruppo di Pecchia ha sprecato molte troppe energie per quello che non poteva essere, al netto dell'eventuale passaggio ai quarti, un obiettivo stagionale. Rimane l'ottima prova del Parma, favorito dalla disattenzione e dagli spazi lasciati in ripartenza dai nerazzurri di Inzaghi, ma organizzato sul pezzo dal primo all'ultimo minuto. In archivio anche il rammarico per un paio di contropiedi sprecati da Bernabé e le buone prestazioni di diversi singoli, del Prato, Balog, Osorio in difesa, Somme Juric in mediana. Bene anche i rientri dagli infortuni di Inglese Miaila, controbilanciati dallo stop di Mann da verificare le sue condizioni in vista del Bari, e lo stesso vale per Osterwolde e Zagaritis colpiti dall'influenza. Una prestazione al Meazza piaciuta anche agli oltre 1500 tifosi crociati sul terzo anello, che ora chiedono continuità in vista della ripresa della Serie B.
Palla in Tribuna.
Eccoci di nuovo insieme in diretta. Questo era il nostro primo bilancio sulla partita di ieri sera, ma adesso chiediamo qualcosa in più al nostro primo ospite, che certamente ne sa più di noi. È il collega della Gazzetta di Parma, Paolo Grossi. Ciao Paolo, buon pomeriggio.
Buongiorno Alberto, a te e agli ascoltatori.
Grazie di essere in nostra compagnia per Palla in Tribuna. Paolo, insomma, tu hai seguito da vicino la partita di ieri sera. Oggi hai stilato le tue consuete pagelle sul giornale. Ti chiedo un primo bilancio. Hai parlato già ieri sera di Parma encomiabile. Ti chiedo in che senso e qual è il tuo bilancio appunto di questa prestazione?
Ma allora, la prestazione ovviamente è stata buona, perché pur il cospetto di una squadra definirei un po' svogliata e rimaneggiata, perché c'era tanto turnover nell'Inter, si tratta sempre di giocatori di Serie A, con ingaggi di Serie A, preparazione fisica di Serie A, struttura fisica di Serie A, capacità tecniche di Serie A, quando noi facciamo fatica a svettare in B. Quindi tenere la gara in equilibrio, non solo in equilibrio, ma addirittura in vantaggio fino a qualche minuto dalla fine, direi che è stata sicuramente una bella impresa. Da lì a beatificare la squadra o beatificare come sento fare Buffon, ce ne passa però. Nel senso che purtroppo per me, io ho una certa età, ricordo già episodi, ma frequenti, di squadre che in Coppa Italia l'underdog mette in difficoltà la squadra favorita. Ricordo per esempio il Parma di Sacchi eliminare il Milan di Lidl, ricordo il Parma di Zeman eliminare il Milan di Sacchi, Ricordo qualche anno fa il Pordenone di Serie C, che avevamo appena superato noi negli spareggi, andare ai rigori con l'Inter al Meazza, proprio come noi ieri sera, portò l'Inter di Spalletti, che allora era prima in classifica, ai rigori, e perse ai rigori, dopo aver perso anche con noi a Firenze, certo, lo spareggio, per la G, perse anche la Coppa Italia. Un Parma in cui c'erano Zommers in panchina e Nunzella in campo, un Pordenone per dire, quindi Colucci e Nunzella. Queste imprese così sporadiche di squadre piccole contro grandi in Coppa Italia sono sempre state. Il teatro di Coppa Italia è un po' il teatro di queste sorprese qua. Quindi noi la incassiamo ben volentieri questa prestazione, ma da lì a proiettarci qualcosa di più, no, perché sabato è già un'altra cosa.
E poi ti faccio una domanda su questo, perché su questo fronte la penso come te. Ti rigiro però un'altra considerazione che è di molti nostri ascoltatori. È vero che il Parma anche ieri sera ha forse dimostrato di, come dire, di essere più agevole, essere più come dire, in fiducia in campo contro una squadra che crea il gioco, che ha il pallino del gioco in mano. Ieri sera c'erano molti spazi concessi dall'Inter anche per delle disattenzioni difensive abbastanza grosse. Diciamo che il Parma si trova sempre meglio quando non deve fare la partita. La pensi così o effettivamente quella di ieri contro l'Inter è stata comunque una gara a sé stante?
No, allora sicuramente è stata una gara a sé stante, ma è anche vero quello che dicevi prima, cioè che il Parma, se le squadre non ti mordono troppo i garretti, è avvantaggiato, perché può venire fuori il tasso tecnico che è in astratto superiore a quello delle altre squadre, però poi il tasso tecnico va applicato alle faccende del campo e quindi la tecnica va sviluppata in corsa, va sviluppata collettivamente e va sviluppata al cospetto di un avversario che tante volte, essendo meno tecnico di te, è un po' più ruggente e quindi ti fa il fallo. Cioè, insomma, in poche parole, per emergere dalla Serie B bisogna saper vincere le partite sporche, in modo sporco, che non vuol dire illecito, ma vuol dire un certo tipo di calcio, un calcio basato sul contatto fisico, sull'agonismo, sullo spietato sfruttamento dei calci piazzati, sull'attenzione dei piazzati in difesa. Su queste cose qua si portano a casa le partite in Serie B. Questo è un terreno in cui il Parma è ancora molto indietro. Poi, quando si parla di giocare a calcio, di avere delle idee di gioco, di avere l'organizzazione, un'eccellente organizzazione difensiva che ha dato pecchi, attenzione alle transizioni, quando perdi palla non ti fai mai trovare troppo scoperto, tutto questo è verissimo e lodevolissimo. Però, per vincere la Serie B non basta. Per vincere la Serie B, o comunque arrivare nei primissimi posti della Serie B, serve un atteggiamento, prima di tutto mentale, nei giocatori, un sapere dove si è, cosa si sta facendo, che sport è il calcio di Serie B, che è diverso dal calcio di Serie A, dal calcio dei mondiali, dal calcio della Champions League. È uno sport un po' diverso e va interpretato in un certo modo, se vuoi essere vincente in questa categoria. Altrimenti noi potremmo continuare a farci complimenti per i bei primi tempi, per il fatto che il Parma sarebbe secondo se le partite finissero nel primo tempo, a farci complimenti perché abbiamo il giocatore più tecnico del campionato che è Vasquez, il portiere più bravo che è Buffon, però poi non in Serie A, però non ci andiamo.
Certo. Certo, questo è chiaro e peraltro tra poco ti faccio anche una domanda sul mercato, se il mercato può servire a colmare anche queste lacune, però intanto ti chiedo, tu in parte l'hai anche accennato, credo nella pagella, nel 6,5 che hai dato a Pecchia, è vero che il contraltare di ieri sera è il fatto delle energie che sono state utilizzate e che magari possono anche... essere un ostacolo verso la ripresa del campionato, che comunque rimane la priorità del club, a netto anche di un eventuale passaggio ai quarti in Coppa Italia. Insomma, quanto secondo te può incidere questa partita?
Ma io credo che sia un test molto importante, non solo per i punti in palio e perché comunque te li giochi con una diretta concorrente, perché il Bari, fino a prova contraria, è lì e anche lui si farà venire delle idee. Adesso vediamo come gestisce il caso Khedira, l'affare Khedira, però è una squadra che rischia di fare come fece il Parma con D'Aversa, cioè di passare dalla C alla A, o almeno ci vuol provare. Anche perché sabato avremo 40 e rotti mila spettatori, più o meno come ieri, quindi cioè,
ben è un campo già di...
È un campo già di Serie A quello di Bari, però ti voglio ricordare un episodio per dirti come può essere chiave questa partita. Dopo il derby vinto a Reggio con la Reggiana, D'Aversa, che era da noi da meno di un mese, era da noi da una ventina di giorni, era al Parma, ha vinto bene questo derby, quindi sai, mille trionfi, non si vinceva da 8 anni a Reggio, eccetera eccetera, e dopo 4-5 giorni c'era in programma Parma-Modena. Io purtroppo, conoscendo un po' come vanno le cose a Parma, mi aspettavo un flop, perché mi ricordo tutte le volte che abbiamo vinto in casa della Juventus, la partita dopo l'abbiamo persa in casa, una volta col Cagliari, un'altra volta con l'Udinese, non so, cioè i tifosi che andavano a far festa con Lecchio per celebrare la vittoria, e però dopo la squadra ovviamente arrivava a sgonfia l'impegno successivo e perdeva,
certo.
E che è un po' il male del nostro calcio di provincia rispetto alle grandi squadre sempre affamate. Ebbene, in quel Parma-Modena, il Parma giocò benissimo, vinse nettamente e vinse senza problemi, con un altro gol di Giorgino come già segnato già nel derby, e lì io modestamente capii che sia l'allenatore sia la squadra erano tarate per arrivare lontano, perché avevano capito che non bisognava sedersi, accontentarsi, che è il male del calcio delle nostre latitudini, no? Ma avere sempre quella fame e quella voglia di portare a casa il risultato. Il Parma di D'Aversa contro il Modena post derby lo ebbe, e infatti arrivò e fece il suo bellissimo percorso, prima in C e poi in B, e adesso sabato potremo vedere se anche il Parma di Pecchi ha queste prerogative. Io ho qualche dubbio in più, nel senso che è una squadra diversa. Il Parma di D'Aversa veniva dal basso, questa qua è scesa dall'alto, sono giocatori di un certo tipo e non di un altro. Però, siccome non voglio mettere il carro avanti voi, non voglio avere pregiudizi, benvenisse, diciamo, una prestazione con vittoria convincente a Bari.
Ah, certo. No, su questo è chiaro. Paolo, infatti ti faccio altre due domande e poi ti lascio su questo. La prima è sui giocatori. Tu ne hai parlato anche con le tue pagelle oggi, ad esempio hai parlato di Camarà, auspicando un suo maggior utilizzo. Peraltro è una considerazione che, se non sbaglio, avevi già fatto nei mesi scorsi, chiaramente prima dell'infortunio. Io ti chiedo, per Bari subito, a chi affidarsi? Cioè, chi hai visto in palla per essere pronto anche subito sabato?
Allora, Alberto, io dico una cosa: che Camarà debba giocare lo deve vedere anche un cieco, secondo me, in questo Parma. Anche un cieco deve vedere Camarà deve giocare. Se non gioca Camarà vuol dire che ci sono cose diverse, e non è detto che siano gradevoli. Che Camarà debba giocare di più e magari più spesso dall'inizio in questo Parma lo vede chiunque, perché ha il cambio di passo, una tecnica, una grinta e una voglia di andare verso la partita, di andare verso la porta degli avversari. Poi fa tanti errori, per carità di Dio, non stiamo mica parlando di Messi. Certo.
Però tanta personalità, no?
Ma certo, ma un giocatore che mette in campo, quando ha un uomo davanti cerca di saltarlo, oppure si adatta a farlo col compagno, c'ha l'umiltà e la fame, la tecnica e la velocità. E per cui questo giocatore, questo ragazzo in questo Parma, secondo me, adesso deve giocare, o quantomeno giocare di più di quello che sta facendo. Siccome io non sono Guardiola o Van Gaal, e se dico questo, secondo me lo vedrà anche Pecchi, lo vedranno anche tanti altri in società, allora dico, se non gioca ci devono essere dei fattori diversi, extra tecnici, quindi la voglia di proporre di più un altro giocatore per un motivo che può essere di mercato, o può essere di opportunità, o per non perderlo, o per caricarlo, dico di là, però attenzione, perché così forse non si fa l'interesse della squadra. Questo rispondere alla tua domanda su Camarà. Poi dopo, ovviamente, bisogna tenere conto anche dei 120 minuti giocati e fare una formazione di conseguenza, tenendo anche conto di un altro purtroppo limite cronico, che è quello dei nostri cali a distanza.
Eh sì, soprattutto nei secondi tempi, abbiamo parlato tante volte delle rimonte su questo. Guarda Paolo, in 30 secondi ti chiedo, sul mercato si collegava un po' questo anche sui limiti del Parma di cui abbiamo parlato anche poco prima, il mercato, questa finestra può servire a colmare qualcosa? Secondo te c'è la possibilità di fare qualcosa? Serve davvero una punta? Serve un centrocampista? Una tua idea, al di là di quelle che idee sono della società?
No, allora... Io non ho mai avuto molta fiducia nel mercato di gennaio e ripeto, essendo ancora purtroppo, ripeto, tanti anni che seguo il Parma, i mercati di gennaio risolutivi ne ho visti un paio, se vogliamo, e poi spesso ci si è abbinato il cambio di allenatore. Sto parlando di quando andò via Zeman e venne Vitali, e arrivarono Baiano, Patrizio Sala, Minotti, eccetera, eccetera, e quando D'Averso insieme con Fagiano vennero in C, e Fagiano a gennaio fece un mercato faraonico, andando a prendere giocatori di categoria superiore, e Parma, però giocatori strutturati per poter far bene anche la C, con il giusto atteggiamento, che veniva a Parma volentieri, che non lo ritenevano un declassamento, e il Parma insomma restò dietro al Venezia, ma alla fine riuscì a centrare. Ecco, per il resto, insomma, mi viene in mente Giuseppe Rossi, faccio per dire, che venne, fece i suoi 8-9 gol, però che lì si abbinò all'arrivo di Ranieri. Insomma, mentre poi invece quando tu fai i colpi alla Cristiano Lucarelli nel 2008 o alla Simi nel 2022, prendi due rinomati bomber o Simi abbinato anche a Pandev, non hai risolto niente. Quindi non è detto che il colpo della punta, dell'attaccante, di chi per esso sia quello la panacea di tutti i mali. Ci vuole l'uomo giusto al momento giusto e nel posto giusto, e onestamente non è facile dire chi può risolvere i nostri problemi, uno, due, anche tre nomi. Il problema principale, secondo me, che ha questa squadra è che è composta da tanti giovani stranieri, poco consapevoli del campionato che stanno giocando, e lo si dimostra in tanti fatti, per cui o questi tutti insieme rapidamente acquisiscono la mentalità corretta, e allora ci può innestare anche un attaccante che possa fare dei gol, un esterno che punti l'uomo e che vada alla conclusione, il profilo giocatore che vuoi, però va innestato in un gruppo che è cresciuto, soprattutto caratterialmente, e che abbia capito cosa si deve fare, cioè non si devono fare le foto se batti il Pordenone, faccio per dire la prima che mi viene in mente, e anche un po' meno feste, un po' meno celebrazioni, un po' meno... Bisogna sporcarsi di più le mani, le scarpe e la maglia e portare a casa questi punti, benedetti punti, aver voglia di non perdere, aver voglia di portare a casa le partite quando sei in vantaggio, tutti insieme, tutti quelli che già ci sono in rosa. Dopodiché, ovviamente, se c'è un attaccante che magari, adesso ti faccio il nome di Gidker perché è un mio pallino, secondo me è un centravanti che al Parma avrebbe già fatto comodo quest'estate, ma per dire, a me piaceva anche Ciurria due anni fa, l'avevo già messo nella lista degli acquisti perché secondo me era un esterno che in Serie B poteva far bene, poteva fare la differenza in tante circostanze. Mi piace Cambiaghi, che però adesso è in Serie A ed è nell'Empoli e di scuola Atalanta, così ti do anche dei nomi, però ti ripeto, qualsiasi nome se non si innesta su una crescita collettiva del carattere, della consapevolezza, della maturità della squadra, rischia di essere inutile.
No, chiaro su questo, peraltro su anche questi nomi ci stanno già scrivendo i nostri ascoltatori, tra poco leggo i messaggi. Sai, poi Paolo, il mercato ovviamente porta anche a tanti consigli per gli acquisti, anche e soprattutto dei tifosi che sognano e che sperano il meglio per questo Parma.
L'importante è la considerazione che ho fatto: non esiste l'uomo con la bacchetta magica che arriva e ti trasforma la squadra. Questo, certo, per me, almeno io in tanti anni rarissimamente l'ho visto. Ecco, lo stesso Rossi da noi fece la differenza, fece tanti bei gol, aiutò la squadra a salvarsi, ma c'era alle spalle poi anche un Ranieri che aveva cambiato tante cose. Hai capito? Con questo ovviamente non voglio invocare il cambio allenatore, perché Pecchia è bravissimo, per noi va benissimo, è aziendalista il giusto, cerca di far crescere i giovani, e forse anche lui avrà capito che non è questo quel nome che ti cambia la squadra, ma è riuscire a portarli tutti insieme ad alzare la sticella. Certo che è un problema, una problematica, e tante politiche societarie in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, non hanno aiutato in questo senso.
E poi sono politiche talmente generali che poi non possono essere, come dire, cambiate o portare a rivoluzioni in un mese di mercato, esatto, come quello di gennaio, casomai sul medio e lungo periodo. Paolo, grazie davvero di essere stato con noi.
Ciao, buon pomeriggio.
Grazie, ciao. Grazie a Paolo Grossi, Gazzetta di Parma, davvero prezioso in nostra compagnia per fare un po' l'analisi sulla partita di ieri sera, ma anche sul momento crociato. Adesso qualche messaggio, intanto c'è chi come Roberto dice: ottima partita ieri sera, problema che questa società deve capire che ci vuole una prima punta, perché tutte le squadre dal 1930 hanno una prima punta, vedremo. Poi dice: pienamente d'accordo con Paolo Grossi su tutto, specialmente su Camara. Poi ci scrive il nostro amico Federico da Venezia, ci fa piacere che siamo seguiti anche chiaramente fuori regione, non sopravvalutiamo la prestazione di ieri sera, piedi per terra, se no a Bari le prendiamo. Questo ci scrive Federico da Mirano in particolare, lo salutiamo. Squadra molto ordinata e concentrata, peccato per le due ripartenze, l'augurio è che mantengono la concentrazione anche a Bari, ci scrive invece Fabrizio. Invece poi c'è un altro Roberto che dice: buongiorno, da 9:30 giochiamo sempre in 10, per forza caliamo sempre nel secondo tempo, chi sarà l'intruso? Ma immagino che il riferimento sia a Franco Vasquez. C'è un altro messaggio su questo, scrive Rino: ma non avete ancora capito che con il Mudo che il Mudo gioca 35 minuti poi cammina? Sì, è vero che non ha la continuità nei 90 minuti, ma è comunque un giocatore che può sempre fare la differenza. Poi è vero che giocare falso 9 contro una difesa più strutturata, anche fisicamente come quella dell'Inter, è chiaramente più difficile. Comunque non è stata la sua miglior prestazione ieri sera. Lo stesso Paolo Grossi a Vasquez ha dato 5,5. C'è chi invece recrimina, dice: meritavamo noi di passare il turno, ci hanno rubato la partita. Immagino rubato sportivamente parlando, perché effettivamente anche con la deviazione di Osorio sul tiro di Lautaro Martinez c'è stata molta sfortuna. Luca da Parma dice: gran bella partita, addirittura spreconi con i contropiedi di Bernabé, da lui non me lo aspettavo, disamina perfetta di Inzaghi a fine partita, noi solo un tiro, ma lo sapeva che i suoi erano quelli gialli, ci scrive il nostro Luca. Tra poco peraltro lo sentiremo Inzaghi, come sentiremo anche Vecchia. Salutiamo anche il nostro amico Luca che ci saluta. Tra poco altri messaggi. Intanto ci fermiamo per la pubblicità. Torniamo tra poco con un altro ospite, ma ve le ho anticipate con le parole di Vecchia e di Inzaghi dopo la partita di ieri sera. Tra poco.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 17 09. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme. Palla in tribuna. Il numero è 333-9200-170 per scriverci. Ripartiamo prima delle parole di Vecchia dalle parole di Gigi Buffon, che ha scritto oggi sui social network: abbiamo lottato per inseguire un sogno. Abbiamo dato davvero tutto quello che avevamo, ma purtroppo non è bastato. Perdere dispiace sempre, ma serate come queste non possono che farci capire il nostro reale valore. Grazie a tutti coloro che ci hanno spinto fino al 120esimo. Peraltro Buffon, che è sempre più nella storia del Parma, ma dico anche nel calcio italiano, perché con la partita contro l'Inter Buffon ha toccato il traguardo delle 250 presenze con la maglia del Parma, 250 presenze tra campionato e coppe, Tra la prima presenza di Buffon in Coppa Italia, Venezia-Parma nel settembre 97 e l'ultima, quella di ieri sera, sono passati 25 anni e 129 giorni. La partita di ieri sera è anche la sua 50esima gara a San Siro in carriera tra Parma-Juventus, ma anche con la nazionale italiana. E dato ancora più incredibile, la partita di ieri sera è un altro record, perché a 44 anni, 11 mesi, 18 giorni è diventato il giocatore più anziano ad aver mai giocato una partita ufficiale a San Siro. Ha battuto il record di Marco Ballotta di 44 anni, 13 giorni, e era successo in un Inter-Lazio appunto di Coppa Italia del 2008, quindi grande Gigi, anche perché sui social network da ieri sera gira questa sua parata clamorosa su Dzeko, parata di istinto, di colpo di reni, di esperienza, insomma di qualità, di tante cose. Sicuramente è un valore aggiunto anche per il campionato, anche perché probabilmente la sua leadership, come quella di Romagnoli, sono mancate un po' troppo in difesa. Si è visto anche ieri sera come insomma teneva tutti i compagni sul pezzo, soprattutto i più giovani. A proposito di ieri sera, sentiamo Pecchia dall'intervista via Mediaset, ai canali Mediaset, dopo la gara.
C'è grande dispiacere perché per la partita, per l'applicazione, per lo spirito che c'è stato e pareggio in quel momento, in quel modo, insomma, siamo stati puniti, insomma, oltre misura, ma è quello che ci capita anche in campionato, e di questo veramente mi fa rabbia, perché la squadra, i ragazzi lavorano e stanno raccogliendo troppo poco per quello che semina.
Rimane la grande soddisfazione di aver riportato il Parma qui a San Siro e di avergli fatto fare una grandissima partita.
Ma noi questo sì, ce lo siamo guadagnati sul campo, abbiamo superato due turni, oggi c'era la voglia di venire a fare le nostre cose, di farle, sapendo di avere di fronte, insomma, una squadra di livello, però ho chiesto ai ragazzi di fare le cose che sanno fare nelle due fasi e l'abbiamo fatto con grande personalità, con grande spirito, e sarebbe stato il giusto premio per i ragazzi, perché in certi momenti abbiamo bisogno anche di queste cose. Per una squadra così giovane prendere consapevolezza del proprio potenziale, quindi una vittoria qui avrebbe dato uno slancio importante.
Studio.
Stefano Sorrentino.
Ciao Fabio, complimenti per questa sera, però diciamo che i 120 minuti di oggi rispecchiano un po' l'andamento del vostro campionato. Siete una squadra sotto certi punti di vista pazzesca, che può mettere in difficoltà una grande squadra come l'Inter, avere l'occasione magari con un passaggio azzeccato, l'ultimo passaggio azzeccato per chiuderla, e poi dopo invece purtroppo perderla in un modo rocambolesco. Ecco, diciamo che anche in campionato ogni tanto mi sembra di vedere questo tipo di Parma, che è un peccato, perché so quanto la squadra ti segue, quanto sei bravo, quanto hai giocatori di qualità, quanto siete una squadra giovane, però ecco, è un peccato uscire da San Siro così stasera.
Ciao Stefano, beh, questo è vero, al di là poi della differenza di categoria, dei valori, che insomma quello che diceva prima Massimo Mauro, che l'Inter è una partita dove vincere, superare il turno, l'ha fatto, stop. Però noi siamo venuti qui con la voglia di fare le nostre cose, un gran gol, una gran bella giocata, e in questo momento la squadra, nonostante queste situazioni, ecco, non avevo neanche visto la deviazione di Osorio, fa ancora più rabbia, e devono continuare a lavorare, perché è vero, è una squadra molto molto giovane, c'è voglia di continuare a crescere, e ripeto, questa partita avrebbe dato comunque uno slancio importante, però resta fatto la prestazione, e noi da sabato riprendiamo il nostro campionato, e in campionato c'è la voglia di riprendersi quello che stiamo lasciando per strada.
Noi già da inizio abbiamo speso tantissimi complimenti, aggettivi per Gianluigi Buffon, vogliamo spenderli anche attraverso lei, che lo vede quotidianamente nel suo lavoro, è tornato in campo, lo ricordavamo quando mancano davvero pochissimi giorni, 18, il suo 45esimo compleanno. Com'è essere costantemente a contatto con lui?
Ma per me è un valore aggiunto per la presenza. È stato un, questo senso, un dispiacere, perché è stato troppo tempo, ecco, qui una grandissima parata, fuori, per poter dare il contributo non solo come uomo spogliatoio ma anche sul campo. Oggi ero emozionato per lui, era il più... ci teneva molto, ha ripreso, l'obiettivo era quello di ritornare a fare una partita dopo l'infortunio, l'ha fatto un grande, con grande spessore, insomma.
Palla in tribuna.
Questo era Fabio Pecchia dopo la partita di ieri sera, parole nell'intervista rilasciata ai microfoni di Mediaset. Con noi c'è il nostro secondo ospite, Stefano Frigeri. Ciao Stefano.
Ciao Alberto, buongiorno e buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, hai digerito un po' l'amarezza di ieri sera, prevale diciamo più la consapevolezza della buona prestazione, comunque dell'iniezione di fiducia inevitabile, insomma, per il campionato, oppure no?
No, la prima che hai detto, sì, una sconfitta che lascia l'amaro in bocca, perché devo dire che l'Inter non ha sovrastato per niente il Parma, con due occasioni, diciamo anche la prima piuttosto fortuita, perché se anziché prendere una pallonata in faccia Osorio la prende sul petto o non la prende per niente, probabilmente non accade il gol, nonostante Lautaro Martinez fosse stato lasciato così in maniera un po' libera, un po' troppo libera, a livello del calcio di rigore. E quindi, se non ci fossero state delle occasioni, non mi sembra di aver visto, se una squadra meritava forse di arrivare in fondo ai 90 minuti col punteggio pieno, doveva essere sicuramente il Parma. È un Parma che, visto così, mi ha dato dei buoni segnali e ha ancora una volta di più sottolineato come con squadre che giocano a calcio e che ti lasciano giocare a calcio, il Parma può dimostrare tutta la sua efficienza ed efficacia.
Ah, sì, è vero, quando ci sono tanti spazi, il Parma fa sempre... arriva più facilmente, insomma, anche alla conclusione, al tiro in porta, anche se effettivamente nell'ultimo periodo prima della sosta qualcosa in più in chiave offensiva si era fatto. Stefano, c'è qualcuno che ti è piaciuto in particolare, chi metti tra i migliori, ma ti chiedo anche un peggiore sulla partita di ieri sera?
Direi che dei due migliori, sicuramente uno è il rientro di un perentorio quanto determinante Pierluigi Gigi Buffon.
Certo.
Perché Gianluigi, no, Pierluigi c'entra poco. Comunque Gigi Buffon sicuramente è uno dei migliori, con una parata d'altri tempi, legato forse ad un'età più giovane, ha salvato un risultato su un colpo di testa di Dzeko, quindi sicuramente ha anche coordinato e sorretto da dietro una difesa che invece è stata per certi versi quasi imperforabile. Qualche svarione c'è stato, però devo dire un'ottima difesa. Non mi è piaciuto, ma non ha dato poi possibilità di potersi riprendere per un infortunio Mann, quindi su quello non c'è addirittura un giudizio. Una volta tanto non ha brillato, e se lo dice uno come me che è il suo più grande sostenitore tifoso, grazie, Vasquez, che si è un po' perso in una serata come quella, nonostante abbia preso, continui a prendere dei falli, dei grandi calcioni, e quindi ha avuto forse meno facilità di dimostrare tutto il suo valore. Mi è piaciuto Somm per, innanzitutto per il colpo di tacco che è riuscito a dare, liberando il tiro di una Juvice con un gol veramente strepitoso, ma anche per alcune progressioni che hanno dimostrato che, secondo me, come dice Pecchia, è un giocatore su cui si possa fare affidamento.
Sì, è vero, c'ha una fisicità che è sicuramente superiore a tanti altri, in particolare in Serie B deve trovare continuità, chiaramente. Tra i più anche, per esempio, giocatori come Camara, io ti segnalo anche un Miaila che è entrato nel secondo tempo, poi la partita era già più in chiave Inter, se vogliamo, però la corsa ce l'ha, sembra essersi ritrovato pienamente dall'infortunio, perché tra le buone cose di ieri sera c'è anche il suo rientro, quello di Inglese, comunque erano fuori per infortunio, Miaila meglio di Inglese, l'ho visto fisicamente, anche se poi anche Mann adesso è un attimo da valutare, però insomma, in chiave campionato sono buone notizie.
Assolutamente sì, come si è detto anche in occasione della trasmissione del mercoledì scorso, i migliori acquisti che il Parma potrà mettere sul mercato nel mercato di gennaio sono il recupero di tutti gli infortunati. È chiaro che mi hai la meglio di Inglese, perché Inglese non ha fatto certamente il centravanti, ma ha dovuto fare un po' di copertura per cercare di portare a casa il risultato, per cui è giudicato e va giudicato anche per quello. Miaila non lo scopriamo oggi, il fatto che abbia la gamba, anche quella non è una novità, è forse uno dei pochi nel Parma che può ed è capace di saltare l'uomo, cosa per noi molto importante per poi poter mettere dei palloni in mezzo, se la salute lo sorregge è sicuramente un giocatore che può essere molto molto utile a Pecchia e a tutto lo staff tecnico del Parma.
Sì, è davvero così. Stefano, ti chiedo anche, allora, insomma, quanto sei fiducioso in vista del campionato? Insomma, comunque due partite vicine possono anche fare la differenza.
Sì, però noi abbiamo la squadra più giovane di tutta la Serie B. Se dei giocatori non sono in grado di poter recuperare degli atleti, e dei giocatori giovani non sono in grado di poter recuperare dal martedì al sabato una condizione, allora vuol dire che dei grandi atleti non li possono essere. Sicuramente 120 minuti sulle gambe possono essere pesanti, però abbiamo tutto il tempo, secondo me, per permettere di recuperare la condizione. D'altro canto andiamo a Bari con una convinzione in più, però quella di non essere stati 11 giocatori ed una squadra materasso che è andata a San Siro. Anzi, abbiamo fatto la partita, abbiamo rischiato meritatamente di vincere l'incontro, per cui credo che il morale, quella parte importante della partita, cioè non tanto la questione fisica ma la coscienza di essere veramente una squadra che possa competere a livello alto della classifica della Serie B, beh, questo secondo me sono dei valori che dobbiamo portarci a Bari ed affrontare il Bari esattamente come abbiamo affrontato l'Inter, con la stessa convinzione. Dall'inizio del campionato, si è detto anche questo negli ultimi incontri che abbiamo avuto a livello televisivo e radiofonico, nessuna squadra di Serie B è stata superiore al Parma. Questo il Parma lo deve sapere, lo deve capire, ma lo deve mettere in pratica. Ieri lo ha fatto, ha giocato a viso aperto, dominando in alcune condizioni. Vero che i primi 45 o 60 minuti l'Inter non era l'Inter stellare, ma aveva dei giocatori che potevano essere, diciamo, delle seconde scelte. Però il Parma non ha assolutamente demeritato e ha giocato a viso aperto. Questo lo deve fare dall'inizio del campionato, dalla prossima partita, dal Bari fino alla fine del campionato stesso.
Sì, è vero, peraltro il Bari è una squadra a cui piace giocare, tenere il possesso palla, fare del gioco, anche spingere, insomma, in chiave offensiva. Questo potrebbe essere un vantaggio comunque sulla carta per il Parma, come abbiamo visto nella partita di ieri sera. Prima di salutarti, Stefano, solo una domanda sul mercato. È cambiato poco dal nostro ultimo aggiornamento, perché di fatto, insomma, come ha detto anche in intervista la Gazzetta di Parma, DS Pederzoli, staremo alla finestra, pronti a cogliere eventuali occasioni, ma abbiamo già una rosa competitiva. Anche dopo quest'ultima uscita, sì, non cambiamo idea su quello che serve al Parma. Secondo te, ti chiedo, insomma, c'è sempre questo discorso della punta da gol, che però a numeri alla mano vediamo che non è che ci siano molte opportunità sul mercato, ecco.
Diciamo che tutti vogliono la punta da gol, ma manca il nome. Se ti dicessero anche il nome, dove si trova, quanto costa e come si fa per andarlo a prendere,
sarebbe anche facile
fare. Ma tutto questo è molto facile dire, manca una punta da doppia cifra. Ecco, ditemi chi e dove lo si va a prendere. No, ma detto questo, concordo con quello che ha detto Pederzoli. C'è questa voce ricorrente, a furia di parlarne, forse bisogna anche crederci, alla fine, di un tutino molto, molto vicino al Palermo, E questo potrebbe essere anche una sorta di situazione che il Parma ha da sempre messo in pratica, cioè quello di accontentare dei giocatori che non sono contenti. Tutino sembra che lo dimostri, lo abbia dimostrato, lo abbia detto comunque di non essere contento della condizione di quello che sta accadendo a lui al Parma, per cui avrebbe chiesto di essere ceduto, così sono le voci che circolano, per cui se qualcuno vuole andare via bisogna agevolarlo. Se Tutino abbiamo la possibilità di poterlo appoggiare al Palermo con una formula di riscatto di prestito, con la formula di riscatto a risultati ottenuti, beh, insomma, Tutino potrebbe essere un'uscita. È chiaro che a questo punto, più che le entrate, il Parma potrebbe guardare ad alcune uscite e poi eventualmente stare, come dice Pedrazzoli, alla finestra, qualche osservato speciale io sono convinto che ci sia, e se ci sarà la possibilità anche dell'ultimo minuto il Parma lo metterà in atto. È vero però che con la rosa che noi abbiamo, la dimostrazione l'abbiamo avuto anche ieri sera, e con il ripristino di tutti gli infortunati, io credo che la rosa del Parma sia una rosa che possa tranquillamente arrivare fino alla fine del campionato.
Staremo a vedere, Stefano, se sarà così, se il Parma coglierà delle opportunità strada facendo, poi ci aggiorneremo. Intanto grazie e buona partita sabato.
Grazie a voi e buona continuazione.
Grazie a Stefano Frigeri, con noi a Palla in Tribuna. Prima di sentire Inzaghi, qualche messaggio che ci state mandando: far diventare pecchi al nostro Gasperini, sta facendo diventare buono persino Somma dopo Valenti, Osorio, eccetera. Ce lo scrive Christian. Sarebbe un unicum storico, un allenatore così duraturo come Gasperini all'Atalanta in Serie A. In Serie B non ricordo situazioni molto simili. Buon anno, ci scrive un altro ascoltatore, comunque per il nostro amato Parma, quando vado a Fontanellato per lavoro chiedo sempre qualcosa al Santorio, perché diciamo che la buona sorte non è di casa, forza Parma. Buongiorno, l'Inter ieri nel primo tempo sembrava il Parma in campionato, entrata in campo con sufficienza, scarsa intensità e leggerezza nei contrasti per vincere le partite in qualsiasi categoria. Le caratteristiche sopracitate sono la base per far emergere la qualità di squadra. Questo ce lo scrive Daniele. Ancora un paio di messaggi. C'è chi si riferisce al nostro primo ospite Paolo Grossi. A lui ricordava cosa ha fatto con la Cremonese. Mister Pecchi, abbiate fiducia, non deluderà, scrive Aldo. E poi Filippo: ma il Bari, che vuol salire in A, non ha la stessa proprietà del Napoli? Rischiamo di assistere allo stesso spettacolo assurdo del caso Salernitana-Lazio? Sì, questa è la risposta, anche se già se ne parla. Qualche diretto protagonista ha detto: no, ci stiamo lavorando, è chiaro che una cessione deve essere fatta, però insomma sì, succederà un altro caso, così si arriverà all'ultimo, come sempre succede spesso e volentieri in Italia. Questi sono un po' di messaggi. Chiudiamo un po' anche il discorso di ieri sera con le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, questa volta ai microfoni di Inter Channel.
Chiaramente sapevamo che questa partita chiaramente ci avrebbe creato qualche insidia, qualche problematica. Parere mio, Abbiamo fatto un discreto primo tempo, poi abbiamo subito il loro Eurogol che chiaramente ci ha penalizzato, però nel secondo tempo siamo stati lucidi, non abbiamo mai perso le distanze e abbiamo rimontato una partita importantissima.
Con i cambi, mister, si sono viste più Inter diverse all'interno della stessa partita, ha avuto risposte positive da chi è entrato in campo, poi parliamo ovviamente anche di chi poi ha risolto il match, quindi del gol di Acerbi quasi da centravanti aggiunto.
Sì, è stato bravo nell'azione, ma tutti quanti subentrati, ma parlerei anche di quelli che hanno giocato dall'inizio, che era un periodo che non giocavano e hanno dato ottime risposte, così insomma con tutte queste partite ravvicinate dopo una lunga sosta come è stata ho bisogno di tutti.
Avete fatto fatica nel primo tempo a alzare i ritmi, a dare continuità alla manovra con velocità, a sfruttare le fasce laterali, cosa che voi fate molto bene, anche merito secondo me del Parma, che vi aspettava e non vi concedeva mai la possibilità di andare in profondità o di andare in superiorità numerica sulle fasce. Quando poi è calata un po' la loro pressione nel secondo tempo, siete riusciti a farlo meglio, con più velocità, con più qualità, e lì sono venute fuori le occasioni, i gol.
Assolutamente sì, abbiamo preso posizioni migliori in fase di possesso, abbiamo chiamato in causa i quinti, le fasce di più, e abbiamo sviluppato. Potevamo anche pareggiare prima, poi siamo riusciti a 5-1 alla fine con Lautaro, e poi siamo stati bravi a concedere poco, perché forse una parata di Onana dopo il loro gol di Juric, quindi nonostante avessimo tre attaccanti in campo siamo stati bravi a non perdere le distanze, a concedere poco.
Questo era Simone Inzaghi, insomma la sua analisi sulla partita di ieri sera, chiaramente un po' di parte. Adesso noi ci fermiamo, c'è la pubblicità, poi il nostro ultimo blocco, parleremo anche e soprattutto di mercato, tra poco.
Palla in tribuna.
Amore, oggi è il giorno più buono della settimana per me.
Certo, hai il tuo calcetto.
Beh, anche. Ma sono i giorni più buoni Coop e la nostra spesa vale di più.
Bel colpo davvero. Con i giorni più buoni Coop, fino al 15 gennaio, per ogni spesa di almeno 15 euro, hai un buono da 5 euro da usare su tutti i prodotti a marchio la settimana dopo. Verifica le modalità in punto vendita. La Coop sei tu.
Ci sono strade che ti portano a casa, strade che ti portano lontano, altre che ti portano verso chi ami. E poi ci sono quelle più affollate, quelle verso i saldi. Preparati, dal 5 gennaio, offerte, promozioni e sconti per te. Fidenza Shopping Park, via San Michele Campagna, uscita A1 Fidenza.
La radio siamo!
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, qualche messaggio ancora che ci state mandando, soprattutto sul mercato. Peraltro sul mercato c'è chi ci scrive in nome di Tutino. Riportiamo anche una notizia che ha dato Parma Today proprio in queste ore. Il fatto che il Palermo faccia sul serio per l'attaccante del Parma, un affondo deciso con la proposta di un prestito con diritto di riscatto, che poi diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, starebbe convincendo Tutino questa proposta, anche perché insomma Corini, allenatore dei Rosanero, lo vedrebbe in coppia con Brunori, cioè come seconda punta. Sappiamo come il ruolo di esterno non piaccia molto a Tutino. Mentre a proposito di Bari, segnaliamo anche quello che dice Repubblica a proposito di Scheddira, l'attaccante che era di proprietà del Parma, come sapete bene. Il fatto che il Napoli, proprietà è condivisa con appunto il Bari, lo avrebbe fermato per il prossimo anno insieme al portiere Caprile, lo lascerebbe lì fino a questa estate. Questo perché insomma anche con Paolo Grossi inizio puntata si discuteva su come il Bari avrebbe trattato l'affare Scheddira. Ne parliamo e ne parlerà stasera sicuramente a Calciomercato dalle 21 su 12 TV Parma il nostro collega Marco Valestrazzi. Ciao Marco.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Intanto poi ti chiedo un commento anche te sulla partita di ieri sera, ma partiamo dal mercato. Allora stasera torna Calciomercato alle 21, tanti ospiti e con le ultime novità, immagino, insomma, di queste giornate, qualcosina in più si muove, anche se pare soprattutto in uscita.
Eh sì, per ora lo scenario è quello. Allora ci rimando un po' alla frase che dicono in tanti, qualcuno ce l'ha anche scritto nei giorni scorsi: parte qualcuno, arriva qualcuno. Sarà questa forse la logica del mercato del Parma. Allora viene da pensare a Osterwold e a Tutino, che in questo momento sono i nomi più caldi.
Eh sì, è vero, anche Osterwold, peraltro qualche indiscrezione, non solo il Fenerbahçe, c'è anche Lazio e Torino su di lui. Il Parma chiederebbe almeno 10 milioni di euro. Marco, ti chiedo un po' il menù di questa sera, anche come ospiti, insomma, puntata da non perdere, anche per tutti i commenti, anche sulla partita di ieri sera, immagino.
Sì, assolutamente, ne approfitteremo per il post gara, per guardare i raggi X
forse insomma, le tante luci della partita di ieri, perché sinceramente il Parma ha davvero fatto una grande partita, almeno per buona parte del match, ma anche le ombre, e le ombre che potrebbero allungarsi un pochino sulla partita di Bari, perché la prima partita dell'anno dura 120 minuti e tra pochi giorni se ne gioca un'altra che non ha il peso specifico della partita di San Siro per il prestigio, per l'avversario, quello che è, ma il peso specifico di contare tanto in ottica playoff. E, insomma, con Mann che è uscito più che acciaccato, abbiamo visto anche Bernabé che non stava benissimo, e proveremo a capire anche insomma se i tanti complimenti, e non sono i primi, che il Parma incassa in questa stagione, però poi non possono riflettersi in un'altra ottica, ovvero si è speso tanto, è vero che siamo soltanto all'inizio del giorno di ritorno, le energie dovrebbero esserci, ecco, però il Bari giocherà decisamente più fresco. Questo meramente in ottica della partita di campionato, che è una partita piuttosto complessa, perché il Bari è una squadra che sta facendo bene sin dalla prima giornata, quando passò qui dal Tardini. Parliamo di quello, parliamo soprattutto di mercato, vi abbiamo già fatto due nomi, Osterwold e Tutino, sono nomi molto caldi in uscita, soprattutto quello dell'attaccante, potrebbe essere anche questione di ore se non di giorni. E poi insomma proveremo anche a fare due chiacchiere. Benvenuto, vi dico chi c'è in studio: c'è Sandro Piovani della Gazzetta di Parma, Andrea Schianchi della Gazzetta dello Sport, Francesco Monaco, e poi ci collegheremo con Nicola Binda, che tra mercato e equilibri della Serie B è una delle firme più importanti per la Gazzetta dello Sport sicuramente, ma del panorama giornalistico italiano. Ci aiuterà a capire anche cosa si muove per il mercato delle altre squadre. Secondo me è molto interessante capire chi farà mercato, chi vuole puntellare la rosa, vuol dire io voglio giocarmi la promozione. E poi sentiremo anche, direi come uno specialista della B, oltre ad avere un legame molto particolare con Parma, Giuseppe Corrado, che è il presidente del Pisa, una squadra che aveva iniziato in maniera terribile e in verità invece nelle ultime settimane è andata a fare molto molto bene, ad accreditarsi ancora una volta come una candidata alla promozione. Questo, molto altro, quello che si sta anche un pochino sviluppando in questa giornata, che è una giornata non incandescente sul mercato, ma possiamo dire tiepida.
Eh sì, è vero, è così, però qualcosa si muove. Marco, appuntamento da non perdere. Prima di salutarti, ricordiamo che ovviamente tifosi, ascoltatori, protagonisti, sempre al nostro consueto numero per scriverci. Anche la scorsa settimana lo hanno fatto in tanti, anche con i propri consigli per gli acquisti, se vogliamo.
Sì, il mercato è fatto apposta, no? Per fare la lista della spesa, insomma, lo stiamo vedendo un pochino nei messaggi che arrivano in queste giornate. A noi fa piacere tenere un dialogo diretto. Io ho notato, ecco, proprio che la critica è un po' spaccata in due tra chi è molto critico rispetto al cammino della squadra fino a questo momento, quindi farebbe anche magari un mercato molto molto significativo proprio a livello numerico, cambierebbe, innesterebbe un po' di giocatori. Chi invece segue un po' più la filosofia che sembra attualmente quella della società, anche pazientare, guardare un po' come si sviluppa, guardando la classifica che per il Parma comunque in ottica playoff non è negativa, e dice magari basta poco o quasi nulla, anche se poi c'è un tema che forse è il più importante, che si è evidenziato anche ieri, il tema del centravanti. Insomma, chi farà i gol promozione se il Parma vorrà giocarsi la promozione? Quindi insomma, in questo momento i tempi davvero non ne mancano.
Sì, assolutamente. Questo è forse il tema che più domina appunto le considerazioni dei tifosi, quello della punta. Marco, appuntamento a stasera, allora alle 21, buon lavoro.
Ciao, ciao Alberto, ciao a tutti.
Grazie a Marco Balestrazzi, appuntamento alle 21 su 12 TV Parma con Calcio Mercato. E con gli ospiti, insomma, che ha detto Marco, SMS, WhatsApp al 333-9200-170. Diceva proprio Marco, il mercato di gennaio fa capire chi vuole puntare davvero alla promozione, addirittura quella diretta, o chi ha bisogno di fare qualcosa. Le notizie e i movimenti al momento non sono tanti. C'è anche l'incognita coda al Genoa, ad esempio, ha detto Gilardino proprio oggi. Coda domani sarà titolare, non deve pensare al gol. Questo ha detto Gilardino, che è confermato allenatore del Genoa, l'ha detto in funzione della Coppa Italia, perché domani c'è Roma-Genoa alle 21, quindi un appuntamento comunque infrasettimanale anche per una candidata alla promozione come appunto il rossoblù di Gilardino, ex Crociato. Poi qualche altra notizia: c'è questo giro d'attaccanti coda forte Moreo che potrebbe scuotere la Serie B, ma con Tutino l'abbiamo detto, chiesto dal Palermo, al momento la destinazione più possibile, c'è il Sudtirol vicino all'accordo con il Trento per il passaggio in gialloblu di Barison. Parliamo di così qualche operazione minore, se vogliamo. C'è chi ci chiede Castagnetti, lo scrive il nostro ascoltatore Rino, per il Parma, ma non credo andrà via da Cremona, ha giocato anche titolare contro la Juventus. Modena che invece ha i dettagli per Pereira Lopez, accordo fino al 2024, qualche trattativa a livello di indiscrezione, ad esempio a sinistra il Benevento che pensa a Trippaldelli, oppure il Venezia, in questo caso colpo ufficiale, è un colpo, possiamo dirlo, perché dall'Udinese arriva Iaia, lo ha firmato un biennale il centrocampista, ormai ex bianconero. Con questo è tutto, per il resto delle novità, degli aggiornamenti stasera a Calciomercato su 12 TV Parma. Ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia, state qua con la nostra programmazione. Un saluto.